tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ragazzi morti con Ho'oponopono. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Eccoci qua. Allora subito vai.
Io ho scorso nell'inserto della Repubblica che tu hai acquistato regolarmente presso l'edicola ieri.
Sì.
Una cosa interessantissima, Una cosa che ci potremmo mettere a parlare qua 7-8-12 ore, Ve lo ricordate il PNRR?
Il PNRR.
194 miliardi da spendere? Noi fino adesso siamo presi solo 46, siamo indietrissimi.
Lo sappiamo.
Ma perché?
Lo dobbiamo fare, ragazzi, lo dobbiamo fare, oggi lo faremo. Intanto, oggi avremo un esperto, un ospite su questo tema qui. Allora, attenzione. Al centro-nord ci sono oltre 300.000 case. Al centro-nord ci sono oltre 300.000 case sul Sole 24 ore di oggi. Il Sole 24 ore di oggi, Maurizio. Ci sei, Maurizio?
Sì.
Possiamo fare l'indovinello?
Ascoltiamoci stamattina.
Possiamo fare l'indovinello su sta notizia?
Allora, è il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi. Al centro-nord ci sono oltre 300.000 case la cui costruzione, indovinate un po', non sarà mai terminata. Provate a indovinare, vai.
Mai terminata,
bravissimo. Si tratta di edifici iniziati negli anni del boom, poi bloccati dal fallimento dei costruttori e di alcune banche.
Buono.
Quindi avremo 300.000 case. Dice l'emergenza abitativa, me ne fotto, 300.000 case che non saranno mai, la cui costruzione non sarà mai terminata. A proposito di case, ragazzi,
cosiddetti mostri ecologici,
bravissimo. A proposito di non necessariamente, però non necessariamente,
però vedi quelle strutture là non finite, proprio brutte.
Ascoltiamoci. Allora, volevo dire questo a proposito di case, Mauri. Velocemente la procura indaga, velocemente la giustizia fa il suo corso.
Bene.
E quindi subito molto veloci a 15 anni dalla compravendita della casa di Monte Carlo di ricordi? Bene, la procura di Roma dopo 15 anni di indagini e di processi ha chiesto 8 anni di carcere per Gianfranco Fini e 9 per la compagna Elisabetta Tulliani. L'accusa è di riciclaggio. Dopo 15 anni la Tulliani ha difeso l'ex leader di AN, ha detto non sapeva, e ha accusato il fratello Giancarlo, spregiudicato comportamento doloso.
Passo.
Per lui i PM, per il fratello di lei, hanno chiesto 10 anni per il fratello Giancarlo, 9 per Elisabetta Tulliani, 8 per Gianfranco Fini, 7 per Maurizio Paniconi. Questo è il
secondo me t'hanno pure graziato.
A me mi hanno dato stanni, no? Ma io avessi goduto un giorno di quella casa lì a Monte Carlo.
Ti sei accollati tu, Mauri, no?
Che cosa?
Ti sei accollato?
Silenzio, dai.
Ascoltiamoci.
Non mi hanno informato di nulla.
Dai, Mauri, che oggi che spendiamo 100 miliardi. Sei contento che oggi spendiamo 100 miliardi?
Beh, qualcosina ce l'ho da comprare.
Di più, 150. Qualcosina mettiamo in tasca. Allora, applauso di Salvini alla elezione in Russia.
Al popolo russo.
Il popolo ha parlato, signori. Il popolo ha parlato. Allora, devo dire una cosa.
Popola.
Io ho sempre pensato che Salvini fosse un po' un cretino, no? Nel senso. Ma non credi in un senso buono, sono un cretinetto.
Cretinotto.
Cioè uno un po' ingenuo. Però a questo punto devo pensare che... No, ho pensato come un ingenuotto, secondo me. È un po' uno che non...
È un cretino e basta. Cioè,
no,
uno
no,
Mauri,
che non è affatto un cretino. Non è affatto un cretino. No, non è io devo pensare che una persona che fa una dichiarazione in gesta è in malafede a sto punto. Perché non è, a questo punto non si... quindi non è un cretino. Evidentemente...
Però ne ragionavamo prima.
Furbacchione.
E che cosa... Qual è la strategia?
Tu dici che è un furbacchione a fare una dichiarazione del genere in un momento del genere, quando il governo al quale, nel quale c'è, insomma, fa parte, va da tutta la parte.
Esattamente questo. Esattamente questo,
perché pensa, fa una rottura e dove
No, non vuole fare una rottura. Vuole intercettare, evidentemente, dei voti. Perché lui dice, se io dico le stesse cose che dicono loro, chiaramente arrivano
in modo quasi
loro.
Contemporaneo diceva tutt'altro,
Ma quello lo devi fare, ragazzi. Io credo che sia quella
Però ma che voti vale dare, cioè, a livello di finalità politica,
chi non la pensa così,
certo.
Cioè tu dici, se
quanti sono?
Fossero pure 10, io tu dici, gli altri non li prendo, ma prendo questo.
Cioè, lui se la vuole andare a giocare, andiamo a vedere stamattina.
Non avete visto, sta in caduta libera. Quindi lui deve fare per forza qualcosa di diverso. Cioè, è come dire, io ho Virgin Radio che mette tutti i classici del rock, che so, i Guns N' Roses, e io metto la musica più ricercata, perché se faccio le stesse cose che fanno loro, vincono loro magari, no? Perché sono gruppo media, se sono più forti di me. Quindi, Salvini fa una cosa così, secondo me.
Ci vorrebbe Moretti che gli dice, Salvini, di qualcosa di intelligente.
che è una farsa, no? Sono una farsa le elezioni in Russia, che cosa, non è che lo dice solo Tajani, lo dicono in tanti. Meloni in imbarazzo per la posizione dell'alleato leghista, cerca di arginare i danni, toni da campagna elettorale, toni da perché oh ragazzi, ma noi cioè, abbiamo visto, no? Che ci sono degli ascoltatori anche qui a Radio Rock che nonostante tutto,
però in percentuale quanti sono,
difendono.
Beh, ma cioè a me mi conviene andare a prendere quella fetta, ma quanto è numericamente? Mi fa riprendere quelle punti percentuali?
Fosse, ti ripeto, anche 10 comunque sarebbero di più di quelli che attualmente ha. Quello che io
sono calcoli politici,
però,
cioè sì, non è che sono...
Quello che io mi chiedo però è altro, no? La Lega, cioè, farà un congresso, si guarderà in faccia e dirà ma sto Salvini ci deve stare necessariamente, deve essere ancora lui
Zaia,
il
che
leader.
Lui voleva candidare a Strasburgo, Zaia ha detto aspetta a Strasburgo ci Salvini, vado quando decido
sì, però
io.
Salvini ti può dire anche una cosa ragazzi, onestamente ti può dire io ho preso il partito che stava al 7%, l'ho portato al 30%, mo sta magari al 10%, però è sempre più di quanto l'ho preso io, quindi obiettivamente finché lui non precipita e va al 3%, lui può sempre giocarsela dicendo non è che te l'ho lasciato molto peggio di come l'ho preso, quindi voglio dire, vabbè, infatti sta ancora lì. In Piemonte si spacca l'asse PD Movimento 5 Stelle intanto, Conte ha fatto sapere che il Movimento designerà un proprio candidato, quindi Calenda dà il suo endorsement al governatore uscente, il forzista Cirio, quindi Calenda appoggia il candidato di Forza Italia Cirio. Conte, quindi vabbè, un disastro perché ovviamente il centro-sinistra non riesce a compattarsi, quindi è chiaro che poi la destra vincerà anche in Piemonte, mi sembra evidente, perché se presenta il PD un candidato, Movimento 5 Stelle un altro candidato, Calenda appoggia il candidato forzista che è il governatore uscente, insomma. Kate Middleton ragazzi è viva, è apparsa in pubblico,
è andata a fare la spesa,
a fare la spesa in un farm shop con il marito, nella foto appare molto dimagrita ma sorridente, mentre lo dicevate prima Elon Musk assume regolarmente ketamina, lo fa, dice lui, dell'interesse degli investitori, come dire, no? Mi pare che tutto sommato i risultati ci stanno, quindi che cazzo e poi non fa una piega,
faccio per voi mica per me,
cioè nel senso, da un certo punto di vista non fa una piega, perché lui dice scusate ma io quello che come dire, quello che sono per voi, cioè la macchina che vi fa guadagnare dei soldi, lo sono anche sulla
anche
base di quello che faccio, no? Di quello che sono, quindi che cazzo volete da me? Beh, ci sta, secondo me ci sta, perché poi ognuno fa quello che gli pare. Comunque la ketamina, che è un anestetico per cavalli e che però viene utilizzato anche come droga, gli è stato prescritto per alleviare i malumori. Vedi che ho detto, hai malumore tu?
Ketamina. Allora,
no, che poi io ci credo.
Cos'hai oggi, Elon?
Ci credo a questo. Mauri, secondo me, più che farsi fare le analisi falsificate, è più facile farsi fare, cioè certo, comprarsi un medico e farsi fare una prescrizione fasulla. Cioè, come dire, no? Lei lavora 16 ore al giorno, signore. È molto molto scontato i malumori, parla della ketamina, forza avanti ketamina. Non posso permettermi di essere fuori gioco,
va bene?
Lavoro 16 al giorno, posso permettermi di essere fuori gioco, quindi ketamina.
Però sai che io penso che una persona nella sua posizione questi malumori di cui parla
Musk è un personaggio straordinario, nel senso fuori dall'ordinario, cioè uno che magari pone domani ci può pure stare,
è
una rockstar, cioè
ho pensato anche questo, lo sai,
bene,
che non mi stupirebbe,
va bene così,
per il tipo di vita anche che fa,
così. Oh, nella Piazza Rossa Putin intanto festeggia il trionfo alle elezioni e i 10 anni dall'annessione della Crimea. Charles Michel dice che se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra, che è una bellissima,
è bello,
devo dire, una frase molto molto bella,
insopportabile,
è di una retorica simbolo, veramente una retorica insopportabile ragazzi. Radio Rock Podcast. Justice con Tame Impala, questa One Night All Night, appena uscita, fresca fresca. Vabbè, sentiamo un po', dai, vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp, ripartiamo da qui, vai, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Okay. Ecco, sentiamo. Fatto, buongiorno, ecco fatto. Maurizio, buongiorno. La lista a forza dei fannicchie e termosifoni, purtroppo, eccetera, eccetera, i tuoi magheggi, bravo Mauri, bravo.
Bella scrive qualcuno, bella, vai, sentiamo.
Certo, la giustizia italiana me sa che ce l'ha proprio con i politici.
La strategia è prendere voti dei Novax pro Putin, ci dice qualcuno, che però mi pare, adesso onestamente, si è presentata quella lista lì di Giorgio Bianchi, ricordate, no? lista un po' Novax, hanno preso l'1%, cioè nel senso,
ragazzi, fortunatamente
i voti dei Novax, anche perché poi scriveva ieri un amico, no, qui, ah, oh, cosa incredibile, perché dicono tanto di Mosca, dicono tanto di Putin, vi ricordate, no, ha scritto ieri un amico,
no, certo.
Dicono tanto di Mosca, dicono tanto di Putin, e poi pure qua non possiamo fare niente, sì, se non fai le cose che ti dicono loro. Non si fa niente, eccetera eccetera. Io dico, ragazzi, partecipare alle guerre e cose di questo genere, no, riferito sottinteso all'Ucraina, il sostegno con le armi, io dico una cosa, si vota, dopodiché se voti dei partiti che appoggiano determinate cose, le votati te, che vuoi, le votati te. Allora potevate votare il partito dei Novax, il partito pro Putin, Novax, eccetera, ha preso l'1%, che cazzo volete, perché non avete votato, cioè ci stanno queste possibilità, no,
certo,
poi voglio dire, non si presentano alle elezioni,
parlare che tutti quanti, ma poi lo dicono esplicitamente che i partiti fanno i sondaggi, guardano i voti e quindi, diciamo, in base ai voti che potrebbero prendere dicono le cose. Ma esiste un partito che dice le cose solo perché le pensa?
Allora, io credo di no in questo momento, cioè credo che non riesca a immaginare un partito, oddio, forse qualcuno c'è anche,
non lo so, quella logica di partito a me mi sembra finita,
di dire
poi siamo vicini a un turno elettorale, quindi
forse
adesso
un
proprio...
un pochino forse più Europa è un partito che tutto forse sommato dice delle cose
quelle che hanno una percentuale per cui,
però non è detto,
non gli costa molto.
Beh, aspetta, però non è detto, perché uno che ha, aspetta, perché uno che ha, attenzione, perché per Europa sta a rischio, ogni volta sta a rischio, soglia di sbarramento del 3%, quindi perché non gli costa? Cioè, gli sarebbe molto più utile per loro dire delle cose populiste che gli portano voti e che gli fanno tranquillamente superare la soglia di sbarramento. Non solo, ma se prendi il 4 poi puoi prendere il 6, se prendi il 6 puoi prendere l'8,
sì.
Cioè, se entriamo nella logica, ragazzi, di crescere acquisendo voti dicendo cose facili, questo lo possono fare tutti.
Credo che sia proprio,
io onestamente dico che secondo me, ecco, forse più Europa, nel bene o nel male, che si sia d'accordo o no su quello che dice, mi sembra un partito che tutto sommato ancora dice delle cose perché, cioè, fondamentalmente le pensa,
tipo,
cioè,
di coerenza,
magari non vi piacciono, cioè,
poi magari non piace, però ecco, ripeto, i partiti più grandi, a me sembra che ci sia sempre un po' sto calcolo, poi in alcuni partiti è proprio evidente, sì, è proprio chiarissimo, in altri partiti un po' meno, però mi pare che purtroppo la politica non riesca a esprimere più degli statistici, cioè gente che riesce a guardare al futuro,
immagina,
a medio
l'Italia
lungo
tra
termine,
anni,
cercando di capire cosa è giusto fare, cosa non è giusto
e
fare,
se è convenzionata, cioè, se è uniformata a quelli che sono i tempi, dove è più importante esserci che l'essere,
è da un po',
sì, assolutamente sì. Allora, Biden e Netanyahu si sono sentiti per telefono. Ciao Joe, hey Bibi, come stai? Come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, ok. Il premier israeliano resta sulle sue posizioni, ma ha accettato di inviare una delegazione a Washington per discutere un possibile approccio alternativo.
Discutiamo.
All'operazione a Rafah. Quindi ha detto, io la faccio, io l'operazione la fo. Però, se mi vuoi mandare...
Visto che mi dite che sono scorbutico.
Se vuoi, diciamo... accogliere una delegazione a Washington, accogliamo una delegazione, io te li mando.
Vi bevete una cosa,
voi
vi mangiate un pasticcino.
Fate quel che volete e poi si vedrà. Intanto in Qatar sono ripresi i negoziati con Hamas. Intanto polemiche perché nel milanese, e queste io ti giuro queste polemiche non riesco a capirle. Allora, polemiche perché nel milanese una scuola ha deciso di chiudere, sì, per l'ultimo giorno di Ramadan. Allora ha deciso, chiudiamo per l'ultimo, cioè, più del 40% degli alunni è musulmano. Ora, qual è il problema che la scuola decide di chiudere il Ramadan?
Ma non lo so, ne ho sentite di ogni.
Non ho riuscito,
di ogni, sì, bisogna
di se mi spiega, no, se mi spiegate il motivo per cui una scuola non può chiudere il Ramadan, cioè, però può chiudere per la Pasqua.
Per le nostre tradizioni.
Può chiudere per il Natale, può chiudere per...
tanto, è tanto facile. Quella scuola è frequentata da una percentuale molto alta di gente che arriva
del 40%.
E allora mi sembra abbastanza logico che accada,
sì,
una,
ma
cosa,
no, ragazzi, allora il discorso è questo. Dovete capire, ogni scuola ha una certa autonomia, cioè può decidere tolti dei giorni nei quali sono chiuse tutte le scuole, può giocarsi, diciamo così, un tot numero di giorni come crede, cioè può decidere dove metterli e dove non metterli. Ora, ha perfettamente senso che una scuola che ha più del 40% di alunni musulmani e sa che quindi non, certo, verranno quelli lì quel giorno, decida di chiudere quel giorno. Cioè, no, ragazzi, dov'è la polemica? Dov'è il problema?
Anche qui è strumentale.
Dov'è, vabbè, poi
è
ribadisco,
atta a creare
poi
il caso.
Ribadisco. Il Natale, che è il primo di novembre, che è una festività, diciamo, religiosa, va bene. Il Natale va bene, l'8 dicembre va bene. Che ne so, poi la Pasqua e la Pasquetta va bene. bene. Poi se fai la festa di Ramadan non va bene. Allora, guarda, o le leviamo tutte. Le leviamo tutte, che siamo in un paese laico,
no,
le leviamo
tutte.
No, e le mettiamo a cazzo. Cioè, le mettiamo come a cazzo. Okay, okay.
C'è la pausa di primavera, faremo la pausa di primavera.
Per esempio,
la pausa
molti
di
paesi fanno lo spring break, no? Sì. Allora, anziché fare la Pasqua, mettiamo a cazzo di cane una settimana di blocco delle elezioni.
Pausa primaverile,
bravissimo. Di così. Pausa per le elezioni.
E cioè, comunque ragazzi, è sempre Salvini, mo non voglio dire, però ha attaccato lui, ha detto è una scelta inaccettabile. E Valditara dice verifica in corso. Beh, di che?
Allora fammi trovare la notizia. Aspetta, Valditara? eccola qui, la trovo subito la notizia che dice questo, signori. Poi devo parlare di questa strana alleanza fra Google e Apple, che incredibilmente si alleano.
Occhio.
Occhioli. Ragazzi, su indovina su che cosa si alleano Google e
dati e privacy?
No.
Ai.
No, bravo.
Dati e privacy?
No.
Ai.
All'intelligenza artificiale, esattamente. Dunque, attenzione, perché polemiche, perché la scuola di Pioltello, Pioltello Milano Iqbal Masi ha deciso di...
La scuola si chiama così?
Sì.
Ma allora Iqbal, che volete?
Vabbè, ragazzi, ha deciso di sospendere le lezioni il prossimo 10 aprile per permettere agli alunni musulmani, che sono più del 40% degli iscritti, di festeggiare l'ultimo giorno di Ramadan. Il preside, oltre a un atto di inclusività, ne fa una questione pratica, inutile aprire con la metà degli studenti. Valditara disporrà una verifica.
Sì.
Che cazzo ti devi verificare?
No, verifichiamo.
Cosa vogliamo verificare? È tutto chiarissimo. Dobbiamo verificare un cazzo. Le scuole non possono stabilire nuove festività. Sarà l'ufficio scolastico regionale a valutare se le decisioni prese dall'istituto siano coerenti o meno con la legge.
Ma vabbè, tu sentite le dichiarazioni. Allora, vabbè, mentre qualcuno, ragazzi, vuole rimuovere i simboli cattolici come i crocifissi nelle aule per paura di offendere, in provincia di Milano un preside decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan. Questo è Matteo Salvini.
Bellissimo.
E poi qualcuno ha detto anche una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e la tradizione del nostro paese. Non è quello il modello di Italia ed Europa che vogliamo. Continuano su questa linea molto populista.
Va bene, vediamo che ne pensate voi. 3899-106-600.
Radio Rock Podcast.
Bene, Killing Floor Flash insieme a Brian Johnson degli AC/DC. Allora, vediamo un po', dai ragazzi. Intanto, queste polemiche perché nel milanese una scuola ha deciso di chiudere per l'ultimo giorno di Ramadan. Polemiche, secondo me, francamente imbarazzanti e inutili. Più del 40% degli alunni è musulmano. Sentiamo chi c'è. 3899-106-600. Il problema è che i partiti sono continuamente a caccia di voti, perché in Italia si vota di continuo per le elezioni locali, regionali, nazionali, europee, eccetera eccetera. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Quelli che si lamentano per la chiusura per Ramadan sono un branco dei coglioni sui quali può far forza Salvini, quel pezzo di merda dei Salvini.
Allora ragazzi, però Ramadan, non Ramadan. Ecco, Ramadan si dice, sento tutti dire Ramadan.
Ramadan.
Va bene, allora, a proposito della questione scuola e Ramadan, sono medico e in ospedale in cui si lavora, 24 su 24 in pronto soccorso, nel contratto c'è una deroga specifica per i lavoratori di religione ebraica per non lavorare il giorno dello Shabbat. Perché loro li tuteliamo, follia, e Ramadan no? Io poi da questo punto di vista, ragazzi, per me, guardate, sfondate la porta.
Io tutelerei nessuno.
Nessuno. Cioè, ragazzi, se tu fai un lavoro che implica la presenza 24 su 24, i turni. Ragazzi,
farai turni.
Fai turni, cioè,
buongiorno,
nel senso,
ragazzi.
Buongiorno.
Comunque, do ragione al direttore.
Sì.
Sarebbe veramente bello essere un frate francescano.
Sì.
Alzarsi al mattino.
Bravo.
Mangiarsi le marmellatine.
Mamma mia, che bello.
Tranquillo, invece che doversi preparare ogni giorno la colazione.
Sì.
Quante ne sa il direttore?
Ma allora, perché mi è venuta sta fissa?
Io ti giuro.
Il frate francescano che salza e fa solo quello.
Ti spiego. Io sai cosa vorrei tantissimo. Io vorrei fare un frate di ma anche un frate, voglio andare lì.
Nel frate?
No,
vai.
Vado nel monastero.
Che te lo impedisce?
Sto cercando il monastero.
C'è qua,
A San Benedetto del Tronto, San Benedetto di Norcia.
Non è come di Norcia.
Di Norcia, sei in Umbria. San Benedetto di Norcia.
Comunque.
Allora,
c'è.
Attenzione,
sulla Laurentina.
La Laurentina non lo voglio. Voglio in Umbria.
Fallo andare in Umbria.
Devi decidere lui dove devo andare io.
No, è una cosa che se deve andare in chiude, ma fallo decidere.
È che così tu puoi stare vicino e puoi tornare
allora,
qui.
Allora, la cosa è bellissima perché tu ti metti lì con i tuoi libri. in clausura. No, non si chiama clausura, mi sa. In,
se non esci mai è clausura.
No, clausura le do le monache, no? Gli uomini come si chiama?
Pure lo frate lo fa, la,
no,
può fare.
La donna, la monaca è clausura. Il frate Pitacchio, credo si chiami.
Ma che no, Pitacchio?
Ma che monastero di Pitacchio.
Che cazzo è?
Come no? Monastero di Pitacchio.
No, di Batacchio sarà. No,
aspetta, però scusa, monastero sono le donne sempre qua.
Ma no, perché il monastero ci stanno pure.
No, no, monastero gli uomini no, si chiama Birullo. Birullo di Pitacchio.
Allora, io cerca
Birullo di Pitacchio.
Birullo di Pitacchio.
Allora lui Pitacchio.
Scrivi poi
Birullo Pitacchio.
No, esce solo delizie al pistacchio, mi scusi.
Ecco qua.
Perché ti fanno
delizie al pistacchio buonissime. Allora, io attenzione, la mattina è bellissimo, è che ti svegli presto, io non ho problemi a svegliarmi presto. Leggi due o tre passi, due o tre pagine della Bibbia, due passi, due cazzate così e poi me ne vado in sala mensa.
Sala maratona.
Dove ti mangi, ragazzi, ti fanno delle marmellatine che praticamente tu le spremi.
Che te fanno? Le fai te, eh?
No. Spremi
che ce l'hai fatto,
è
se
tipo
non fai
un dispenser praticamente. Hai presente quello che ti lavi le mani tu? Sì. Ecco, escono delle marmellatine.
Ma tu se non vai a fare le marmellate, l'amaro,
al pistacchio che levati.
Ma se non vai a fare le marmellate, l'amaro e la irra, che ci vai a fare?
Come si chiama il dove stanno i preti, tutti i frati? Come si chiama?
Monastero.
Quelle e le sole,
convento,
le monache.
Convento, dai, convento.
Oh, convento.
Allora, i cistussini sono un ordine religioso.
Ragazzi, scusate, se non sanno un cazzo, mi dite
di
come
clausura
si chiama dove stanno i tanti frati e non si possono muovere?
Pitacchio.
Pitacchio. Allora, c'ho ragione io, ho detto bene. Pitacchio era, vabbè, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Vabbè, archiviata così.
Per quanto riguarda la chiusura per le festività religiose, sì, io la penso che ci deve essere una libera chiesa in un libero stato, come si diceva una volta, ma anche fuori tutte le chiese dallo stato. Per me non dovrebbe essere una sola chiusura religiosa, perché comunque va a inficiare la continuità didattica di chi non vuole assolutamente sottostare a questi paradigmi.
Scatarra. Allora, facciamo in questa maniera, ragazzi. Facciamo in questa maniera. No, facciamo in questa maniera. Libera chiesa in libero stato.
Buongiorno,
no?
Ragazzi. Sì, Mauri. Ma strano che qualcuno non ha proposto qualcosa tipo: apriamo un'altra ala della scuola con un ingresso a parte, ci mettiamo tutti alunni musulmani,
così
separiamo da quelli cattolici, in tema di inclusione chiaramente, no? Così il giorno del Ramadan chiudiamo solo quell'ingresso, così quelli cattolici si fanno lezione come cazzo gli pare.
Sono eccitanti, frati, sono un po' eccitanti secondo me, perché c'hanno quella tonaca che io mi immagino nudi sotto, tipo gli scozzesi col kilt, no?
Ma perché ti dovrebbe
eccitare? No, per forza devono stare
nudi. Mi immagino così.
Perché c'è il badacchio.
Dai, dimmi tu, una donna, allora, un uomo... trovamene una
calma,
donna,
Maurizio.
Un uomo che non si fa eccitare da un frate. Il frate è
credo
il massimo,
ce ne siano più o meno 30 milioni di uomini.
Tu dici?
Penso almeno mondo. Così a naso.
Gli altri miliardi sono, attenzione, perché io credo che siano molto.
Comunque i frati stanno in convento.
Bravo, perché in realtà
come si chiama il convento?
Di Pitacchio.
Ma non è perché di Pitacchio?
Di Pitacchio.
Prego.
Venerdì, sabato.
No, non ho capito, scusa, puoi ripetere?
Buongiorno ragazzi.
Sì, buongiorno.
Io invece chiuderei venerdì, sabato e domenica, tutto quanto, così
tutto quanto.
Tutti contenti, tutti ci riposiamo.
Bravo, bravo, chiudiamo tutto quanto. Allora, facciamo così: venerdì, sabato e domenica, Mauro, chiudiamo tutto quanto.
Tutto
quanto.
La settimana
tutto
dei quattro giorni che sta andando tanto
quanto
di moda.
La didattica, via la religione dallo stato, allora via le vacanze di Natale, via le vacanze di Pasqua.
Ma manco per niente, dentro tutte.
No,
tutte.
Bravissimo, bravissimo. Via le vacanze di Natale, via le vacanze di Pasqua, via tutto. Mettiamo altre vacanze.
Chiamiamola winter break,
bravo,
spring
che
break,
ma sì, che avete tirato fuori
back.
20 anni indietro in un secondo, papaua blusaccio, no? Il blusaccio.
Beh, sì,
di questi
blusaccio.
Nostri amici, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Breve, siete grandiosi quando parlate di cose che proprio ignorate, ma parlate di cose che sapete, no?
No, tra l'altro devo dire la maggior parte delle volte si svolge così la situazione.
Io mi vanto del fatto che parlo sempre di cose
ma
che non conosco.
Guardare cosa a 360 gradi invece di queste cose stupide. Qual è il problema?
Mauri,
qual è il problema che la scuola chiude? Che il genitore si deve prendere il giorno perché il figlio non rimane.
No, ma che c'è? No, ma ragazzi, allora Fabiano, non hai capito un cazzo. Parli di cose che non sai.
Mamma mia.
E ti perdoniamo perché siamo buoni. I giorni di chiusura della scuola sono sempre gli stessi. Cioè, nel senso, è un discorso di posizionamento dei giorni, nel senso che non è che chiude, che la scuola chiude più giorni. Forse non avete capito come funziona. Non è che però parlano e non sanno le cose. Non è che la scuola chiude un giorno in più perché c'è il Ramadan.
No, certo,
utilizza uno dei giorni che ha di chiusura in quel giorno lì perché c'è la fastidio.
Ma perché
Fabiano? Va bene, volevo approfittare per fare gli auguri a tutti. Però ti scusiamo, dai, ti perdoniamo. Volevo approfittare a fare gli auguri a tutti i papà rock di Radio Rock e della redazione. Combattenti e molto rock, scrive Adriano. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Adriano, pensate invece come sarebbe più semplice se si togliessero tutte le feste religiose all'interno del calendario, e sia sul posto di lavoro che a scuola si potessero dare, che so, 3-4 giorni l'anno ad alunno o al lavoratore in cui lui che lui utilizza durante le festività religiose della sua vita.
Parliamone. No, scherziamo, però. In più dice lui. Siamo sempre il solito discorso, ragazzi. I giorni in cui la scuola è chiusa sono, dico per una ragazza, 100 giorni, ok? E qui 100
come
giorni,
li distribuiamo?
Lui dice 5 giorni, li diamo jolly
liberi,
che uno si può scegliere dove
piace, va bene.
Potrebbe essere allora, Maurizio, potrebbe essere un'idea.
Sul
potrebbe
tavolo,
essere,
sul tavolo.
Fare una ricerca sui frati. Potrebbe essere un'idea. Abbiamo ascoltato Slash, no? Guarda caso, tu Slash, no? Slash.
Senti,
gli togli la S, gli metti la C, che viene?
Slack.
No, gli togli la S, gli metti
hai
la
ragione.
C, che viene?
Monaco tibetano.
Oh, Slash.
Monaco di Bidocchi.
Che cazzo dici?
Slack.
Ma oh, Slash, gli togli la S, gli metti la C, che viene?
Oh, i Clash.
Clash.
E basta, fa finta.
Certo.
Ah, Monaco Bidocchi.
Ok, allora va bene. Va bene. Slash, togli la S. La C. Clash.
Clash.
Spanish Bombs.
Radio Rock Podcast.
E là, Slash, tu toglici la S, mettici la C, Clash, capito? Capito come funziona?
E
Mauri,
tutto torna.
Dai, che te devo spiegare tutto.
Buongiorno,
dai,
pure a te, a direttore. Allora, partendo dal fatto che a me non me ne frega niente, perché io le verrei proprio religione da scuola, quindi
sì,
non a me
tutto.
Non me ne frega niente, non sono un religioso e non mi interessa religione. Io la farei ancora più semplice. Cioè, è il Ramadan, e per quei ragazzi che lo osservano, loro non andassero a scuola, cioè un tacito accordo per far sì che loro possano festeggiare.
Vabbè, vabbè. Allora, ragazzi, era l'abbazia, dice Andrea. Forse
è
l'abbazia,
sì, è vero.
Beh, non solo
l'abbazia di però di che cosa?
Di Pioltello,
come si chiama? Di Pioltello.
No, di Pidacchio.
No, di che cosa?
È dove
di Pidacchio.
C'è la scuola.
Pidacchio. Di Pidacchio. Allora, ciao ragazzi, scrive Simona. Io lavoro a Milano in una scuola superiore. Anche noi abbiamo una percentuale molto alta di ragazzi musulmani, e per i pochi presenti festeggeremo la fine del Ramadan con loro. Quello del preside mi sembra un bel gesto di inclusività.
Assolutamente sì.
Simona, assolutamente. Sono d'accordo. Allora, omicidio al Pidacchio di Don Walter Cialdini, ricorderete, no? Quel bellissimo,
un buon vecchio libro,
volumetto. Sono appena rientrata, Angela, da un weekend a Londra con mia figlia 13enne, e le facevo appunto notare l'apertura di quella città alle popolazioni multiraziali, che ospita con tanto di luminarie a Piccadilly Circus con la scritta Happy Ramadan. Capisci?
Happy
Ramadan. Oh ragazzi, ho un'idea trasversale e inclusiva. SSN pagamento per chiunque sia religioso di qualsivoglia credo, in quanto la religione è la negazione totale della scienza. Ergo, stai male, il tuo Dio ti guarirà. Diversamente paghi. Beh, non mi sembra molto inclusiva.
No.
Molto poco inclusiva. Allora, Tiziana dice: da insegnante aggiungo che i giorni di vacanza si conoscono già dal primo collegio di docenti di settembre e vengono votati appunto da tutto il collegio docenti.
Infatti.
Quindi non è che il dirigente si è alzato ieri e ha deciso autonomamente.
Certo,
beh, però ribadiamolo, no?
No, ma
è
infatti, se
ribadirlo,
leggi
no?
L'articolo nella,
no?
Nell'articolo c'è scritto che è stato poi votato da tutti.
Ascoltiamoci, silenzio, vai.
Buongiorno ragazzi, ma sentite, io qua, cioè, nessuno ci stacca di cazzo. E
in che senso?
La cosa più facile, secondo me, è se, visti i tempi moderni, cioè, ognuno deve fare come cazzo gli pare.
Ah, ok.
E quindi,
mi piace. Visti i tempi moderni.
Gli orari di lavoro, il giorno di riposo, cioè, lavori e ti riposi quando cazzo ti pare.
Mi piace moltissimo.
Sì, ti inventi un monte ore nei giornali. Bene,
sì,
non ci devi stare.
Tutto inventato. Bravo.
Dovrebbe essere tutto più.
Tutto più
possibile, più libero.
Allora, ragazzi, voglio riassumere tutto. Allora, non ci avete capito. Primo, non ci avete capito un cazzo. Secondo, ognuno fa come cazzo gli pare. Dai, si inventi un monte ore. Scrivi, dai, fai qualcosa.
Mauri,
scrivi qualcosa, dai, quello che ti pare, dai,
quello che vuoi tu, Mauri.
Dai, ti inventi
se
una
vengo
roba.
Vengo, se non vengo non vengo.
Ma scrivi qualche
quello
cosa,
che
dai,
a tutti.
Non ci hai capito un cazzo,
fai tanto lateo, però comunque sia le feste comandate cattoliche te ne perdi una, non ci vai mai a lavorare,
ma ragazzi,
bravo.
Ma ragazzi, voi dovete capire una cosa, la festa quella che voi chiamate festa cattolica è semplicemente un uno spunto per fermarsi la settimana e fare delle vacanze, cioè nel senso non è che se non ci fosse la Pasqua ci sarebbe spring break, cioè non è che io la festeggio, è semplicemente che devo fare, cioè devo venire qua il giorno di Pasqua perché e poi magari saltare un altro giorno, ma che senso ci avrebbe?
Risorgi.
Che senso avrebbe, ragazzi?
Risorgi.
Che senso avrebbe? Vai, sentiamo, vai, vai.
Buongiorno a tutti, allora Ramadan. Cucucu Ramadan,
allora, ma perché dobbiamo levare ste feste che le pagano doppie? Ci scrive qualcuno. Perché che le pagano poi doppie? No,
allora un'altra idea dell'amico che non abbiamo capito.
Le pagherebbero comunque.
Via la paga doppia.
Ah, avete capito un cazzo, vai.
Le pagherebbero comunque doppie.
Emilio, perdonare è un dogma cristiano. Non è che mi sei diventato cattolico pure te, eh?
No, ragazzi, perdonare che vuol dire? Allora, scusa un attimo.
Ma sei un vecchio
cristianesimo, dice, se il cristianesimo o il buddismo o i musulmani dicono bisogna essere
cosa
buoni,
giusta.
Bisogna essere buoni, io che faccio? Divento cattivo perché loro dicono di essere buoni.
Come devi essere coerente.
È il solito discorso, no? RDS o RTL 125 passano i Led Zeppelin, io li passo più perché li passano loro. Ma che ragazzi, ma che discorso?
Cosa dite?
Ma cosa mi venite a dire, ragazzi? Dici? Vai.
Buongiorno,
vai.
Ragazzi.
Uè. Ciao.
Io cosa
ciao.
Dovrei dire che da bravo. Noi il diciamo il capocantiere.
Sì.
È di un'altra religione.
Sì? Quale?
In cui non hanno le festività uguali alle nostre, quindi si inventa che comunque noi dobbiamo lavorare, alcuni, non tutti,
sì?
Ma nelle festività in cui dovremmo essere a casa, lui compreso, e poi a casa nelle sue, così prende stipendio con lo straordinario festivo. Delle nostre.
Vabbè, il capo è un po' così, però che se frega. Vabbè, ma te che te frega tutti, festeggi le feste sue, ma cazzo,
rimane che il capo
basta
è uno
che
stronzo,
stai a casa.
Tu è uno stronzo.
Allora, ammazza, ma però aspetta, attenzione però, attenzione, non abbiamo sentito la campana del capo. Il capo sarà qui.
Lo avremo alle 9:12.
Tra poco sarà più tardi, a 10 minuti. Sarà qui con noi, capo sta arrivando.
Capo.
Ammazza Maurizio come canta bene con i Clash. Sì, se la canta e se la suona Maurizio,
La risposta giusta è Slack.
Allora, buongiorno. Comunque, Mario, con quell'aura, l'aria serafica, ce lo vedo vestito di sacco, cinto di corda con i sandaletti. Poi, secondo me, ma i frati hanno un membro enorme, te l'ho detto. Sotto
la
tonaca.
Il Pantheon.
Allora non lo posso fare.
Lo vedi?
Tu lo fai per quello?
No, non lo faccio per quello.
Perché secondo vuoi sentire il batacchi?
No, secondo me c'hanno un
batacchi a pitacchi.
Perché secondo me è una cosa proprio.
Ma non
è
tutti.
Tipo,
ma
non lo contengo.
Non è che ti selezionano a seconda.
Però io credo
che
mediamente ci abbiano il pene più lungo. No, più grosso, mediamente. Mediamente.
Il cordone.
Verifichiamo le statistiche. Cerca
tra l'altro pensa
a statistiche peni frati.
Metti statistica frati peni cordone.
Allora metti, scusate questo qui. Non hai capito un cazzo.
Metti questo qui.
Statistiche peni frate cordone.
Alcuni lo annodano.
Alcuni
lo annodano.
Allora, attenzione. Ale con quelle giacchette e l'aria severa da prete ordinario. Quindi attenzione.
Bello, prete
tu
ordinario.
Sei prete ordinario.
Sì?
Maurizio è vestito di corda e i sandaletti, invece il direttore con l'abito lungo nero e poi a sovrastare le frequenze di Radio Maria.
No, niente, sì. Mi è uscito solo uno sguardo al pene di tre personaggi storici famosi.
E leggiamolo.
Era
dove voleva Maria.
Bravo.
Ma che so, feste. A lavorare.
Scusa,
lavorare.
Allora, ci abbiamo i Clash.
Bravo, bravissimo.
Che
tu,
succede
allora, Maurizio,
ora?
Adesso fai questo. Tu senti questo giochino.
Senti qua.
Tu i Clash. Abbiamo messo giusto? Slash prima. Poi i Clash. Adesso questi Clash, levi la C, ci metti la T. Levi la H, ci metti la W.
Che esce fuori?
Che esce fuori?
Che
esce fuori? Nothing but tips.
Vabbè, sì, no? Ovvio.
Nothing but tips.
Chiarissimo.
Tutto chiaro? Tutto
chiarissimo.
Chiaro. Non era così. Radio Rock Podcast. Dal nuovo lavoro dei NoFX, questa è I'm a Rat, nuovo singolo appunto dei NoFX che hanno annunciato il loro addio alle scene, diciamo così, alla musica, chissà, poi faranno altro, insomma, comunque due settimane di presenza fra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it, la nuova dei NoFX. Qualcuno ci scrive: io voto per lavorare solo nelle festività, cioè fare il contrario. Lavorare nelle festività e stare a casa nei giorni. Beh, sarebbe bello perché lavori molto di meno. Intanto, ragazzi, in un anno, vi leggo questa cosa. Allora, è triplicato il numero delle persone in emergenza alimentare, lo stadio che precede la carestia. Una madre che salta i pasti per lasciare da mangiare ai suoi due figli. Un uomo di 60 anni che fa un solo pasto al giorno con una focaccina di farina e acqua. Persone che corrono il rischio di essere colpite dall'artiglieria quando escono di casa alla disperata ricerca di provviste. Decine di testimonianze raccolte dalla Reuters mostrano quanto sia diffusa la fame. Dove? Gaza.
Potrebbe sembrare, ma non è così in realtà.
No, in Sudan. In Sudan, dove una guerra civile che, di cui non frega un cazzo a nessuno.
Zero.
A nessuno. Perché,
non se ne parla proprio.
Perché non frega un cazzo a nessuno? Perché innanzitutto perché noi, per due motivi secondo me. Primo, ne parlavamo giorni fa. Primo perché siamo abituati ad occuparci di un di una sola tra virgolette, emergenza alla volta. Perché ovviamente c'è un discorso proprio di opinione pubblica e di anche se vedi i giornali, no? Prima si parlava solo di Ucraina, sì. Oggi parleremo di Ucraina perché alle 9 verrà con noi, tornerà a trovarci Cristiano Tinazzi che ci ha portato il suo libro Tutto questo dolore, edito da Paesi Edizioni, e ci racconterà tramite un reportage anche molto personale, decisamente personale, di quello che lui ha potuto vivere sul campo in Donbass e in Ucraina in generale. Quello che sta accadendo e che è accaduto, però poi c'è stato il 7 ottobre, quindi si parla giustamente di Gaza, l'Ucraina non frega più un cazzo a nessuno, ma poi ci sono anche tantissimi altri. Pensate che in Sudan, ragazzi, c'è una guerra civile fra l'esercito regolare e diciamo un esercito che si fa chiamare forze di rapido supporto, in mano rispettivamente a due generali. Teste di cazzo, possiamo dirlo ufficialmente, che si stanno fronteggiando a spese della popolazione che sta morendo di fame. Allora vi leggo questa cosa, perché ripeto, non gliene frega un cazzo a... perché non gliene frega un cazzo a nessuno? Primo, per il motivo che ho detto. Secondo, perché nessuno mi toglie dalla testa che purtroppo tra i pro Palestina, poi per carità siamo d'accordissimo tutti che la situazione a Gaza è drammatica, certo. E bisogna parlarne, noi ne parliamo tutti i giorni, però c'è anche purtroppo un movimento ideologico, mi dispiace dirlo, che si schiera con Gaza, con la Palestina, semplicemente perché deve andare contro a Israele, che è alleato degli Stati Uniti, che è Occidente, che è NATO, che è una merda. Ok? E, che va bene tutto, nel senso, però poi in altri contesti, laddove non c'è quel tipo di contrapposizione, non c'è. Tant'è vero che molti, come abbiamo già visto, moltissimi dei pro Putin poi sono anche pro Palestina, ma semplicemente per posizionamento ideologico, nel senso che Putin perché lo supporto, perché mi sta simpatico, non particolarmente, lo supporto perché va contro gli Stati Uniti, va contro la NATO, va contro l'Occidente, e Palestina perché la trovo, perché va contro Israele, che va contro gli Stati Uniti, è sempre lì la chiave. Qui abbiamo un conflitto, come dire, di lettura diversa, in cui non essendoci quel deterrente dell'andare contro gli Stati Uniti, dell'andare contro l'Occidente, chiaramente questo conflitto non ci interessa. E perciò vi dico, il numero di abitanti che affrontano livelli emergenziali di fame, lo stadio precedente alla carestia, è più che triplicato in un anno. Ci sono 5 milioni di persone che non hanno di che mangiare, ma purtroppo l'emergenza si sta allargando a gran parte della popolazione sudanese. A Khartoum centinaia di migliaia di persone lottano quotidianamente per trovare da mangiare, visto che anche le mense a cui si rivolgevano devono fare i conti con una riduzione delle forniture e con settimane di blackout delle telecomunicazioni. In alcune parti della regione occidentale del Darfur non arrivano aiuti dall'aprile 2023, quando è cominciato il conflitto fra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido del signor Emetti, si chiama lui, si fa chiamare lui, no? Il signor Emetti, il generale a capo delle forze di supporto rapido. Il Sudan corre il rischio di una carestia biblica, ha detto il capo del Norwegian Refugee Council, dopo aver visitato a metà febbraio i campi profughi in Chad, dove vivono più di 500.000 sudanesi che sono scappati in Chad perché non avevano di che mangiare in Sudan, e sono scappati poi anche dalla guerra, perché tra l'altro non ci dimentichiamo che c'è una guerra, quindi c'è una linea di combattimenti, persone che muoiono, ma al di là di questo poi c'è le persone che stanno a casa e hanno paura di aggressioni. Mahmoud Mohamed, 60 anni, diceva di essere derubato e frustrato dalle RSF mentre cercava di raggiungere il mercato. Quando sono tornato a casa avevo tutta la tunica insanguinata, neanche mia moglie esce più per andare a prendere da mangiare dopo aver saputo che un gruppo di donne era stato catturato dall'RSF e altre erano scomparse. Altre due persone hanno confermato notizie di sparizioni di donne dall'inizio dell'anno. Tra l'altro le infrastrutture elettriche e idriche sono state danneggiate dai combattimenti, questi si sono sparati fra di loro e hanno danneggiato le strutture elettriche e idriche, hanno lasciato i residenti senza elettricità e senza acqua corrente, soffrono moltissimi di diarrea perché costretti a bere l'acqua del Nilo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato più di 10.000 possibili casi di colera in tutto il paese. La guerra ha ucciso più di 14.000 persone secondo le stime delle Nazioni Unite, ma 8 milioni sono state costrette a abbandonare la propria casa. Ci sono appunto dei volontari che hanno allestito delle mense, ma non hanno più nulla praticamente da dare in queste mense, perché non si trova più niente. Leggevo che c'è un c'è la morte di un si stima, aspetta, vediamo se riesco a trovare il punto. Insomma, ogni tre ore muore un bambino lì. Ogni due ore muore un bambino. Questo è il rapporto di Medici Senza Frontiere. Ci sono 400.000 sfollati nel Darfur. Appunto, muore un bambino ogni due ore in Sudan. Quasi il 40% dei bambini d'età compresa fra i 6 mesi e 2 anni soffre di malnutrizione. Se non dovessero arrivare aiuti presto, sarebbe una condanna a morte per milioni di persone. Fra l'altro, questa cosa qua sconfessa tutta una serie di articoli che sono stati scritti negli anni scorsi, diciamo prima del Covid, fino a 3-4 anni fa, no? Si scrive un articolo dicendo: ragazzi, stiamo andando bene con la fame nel mondo, stiamo andando molto meglio, piano piano nessuno soffrirà più di fame nel mondo, soprattutto la fame non verrà più utilizzata come arma, certo. nei conflitti, stiamo andando sempre meglio. Ebbene, c'è stato un rovesciamento, stiamo andando peggio, molto peggio in questi ultimi anni. Perché? Perché i paesi più ricchi, che siamo noi tra gli altri, dopo il Covid sono stati in difficoltà relativa, no? Se certo. pensiamo alle difficoltà certo, che certo, hanno questi chiaro. Signori, difficoltà relativa che però ha fatto sì che si è tagliato molto sugli aiuti da dare e questo taglio degli aiuti da dare alimentari, da dare agli altri paesi, fra cui il Sudan, in cui c'è gente che muore di fame nel 2024, questo taglio ha ovviamente compromesso l'equilibrio ovvio. Che si era provato a raggiungere fino a 4 anni fa. Questa è un po' la situazione, ragazzi. Quindi c'è qualcuno appunto che mi manda l'articolo, ne parlavamo giorni fa, di Borrell che accusa Israele di crimini di guerra usando la fame come arma, che è abbastanza palese che sia così, eh? Cioè, nel senso, non è che c'è da fare, è abbastanza palese che Israele utilizzi la fame come arma, ma non è solo Israele, perché ci sono tantissimi usa, contesti, ragazzi, nel mondo
nell'antichità, perché si assediavano le città,
però siamo nel 2024, non siamo più nell'antichità, nell'antichità, e allora qualcuno dice però ragazzi, sarò libero di essere contro la NATO, ma certo che sei libero di essere contro la NATO, ci mancherebbe altro e tu non sia libero. Io quello che dicevo è: non ci guidi solo questo odio nei confronti del, cioè tu hai un odio, per carità, legittimo nei confronti della NATO, non ti guidi solo questo odio però, perché se no ti porta poi a dire occupiamoci di Gaza da mattina alla sera, perché? E però poi il Sudan no, perché non è filtrato attraverso questo odio contro la NATO. Io sono un sopravvissuto per non averla presa la fornitura del Cermis nel 99, hanno ammazzato 60 persone solo per giocare, non venendo nemmeno puniti. Figurarsi cosa fanno quando un vecchio arteriosclerotico gli dice di difendere la democrazia. C'è un po', allora, c'è un po' di confusione qui, sì, senso che innanzitutto ti dico sul discorso di, io penso anche una cosa, le vittime sono, vabbè, non c'entra niente, per carità, sono 20 e non 60, ma insomma questo è un dettaglio. In più io credo che per quanto riguarda, a parte che poi confondi NATO con le forze degli Stati Uniti, no? Perché in quel caso non è stata la NATO, era un aereo militare statunitense, quindi, perché noi confondiamo il fatto che noi abbiamo degli aerei statunitensi che non per forza di cose fanno parte della NATO, sono degli aerei, la bandiera, ma non è tanto questo qui il punto è che è chiaro che se tu devi contestare la NATO la devi contestare per altri motivi, non per il fatto che ci sia stato un incidente in cui
magari c'è una responsabilità personale
in cui tre persone, no, dico per dire, hanno fatto una cazzata e poi non hanno pagato, sono d'accordissimo con te, quello che vuoi, però e poi è uno scandalo, il Cermis è uno scandalo, però non è che da quello noi giudichiamo la NATO o altro, che poi ribadisco, si può essere assolutamente contro la NATO, però qui parliamo di gente, di bambini che muoiono, di gente che muore. Allora, se siamo empatici, dovremmo esserlo su tutto, sul Congo, sul Sudan, su Haiti, come ripeto, sullo Yemen, c'è una situazione drammatica,
Haiti,
Gaza, l'Ucraina, tutto.
Ma lì ancora si muore di vaiolo, di malaria, di tubercolosi, però da un'altra parte del mondo le case farmaceutiche, questi vaccini che scadono le dosi, gente che per evitare le proprie tombe scarsa.
Sì, ragazzi, però non allarghiamo poi troppo il discorso, perché se no si finisce per fare un minestrone, no? Qui si sta parlando di fame, sta parlando del fatto che c'è gente che muore di fame e la fame è utilizzata come un'arma, e il fatto che milioni di persone in Sudan stanno morendo di fame e che muore un bambino ogni due ore, e che purtroppo, ragazzi, devo dire, non gliene frega un cazzo a nessuno. Poi adesso io voglio leggere il diario da Gaza di oggi, di Sami Al-Hajrami, però e lo leggeremo perché è importantissimo tenere i riflettori accesi su Gaza, naturalmente, però ragazzi occupiamoci anche delle altre cose, perché se no ovviamente facciamo delle cose a senso unico e facciamo delle cose poi rivolte, mi viene da pensare, a un obiettivo diverso, no, rispetto a quello umanitario, che è un obiettivo, mi dispiace dirlo, ideologico, politico. Radio Rock Podcast. Greta Van Fleet. Ale, c'hai 10 euro qualcosa, 20 qualcosa in tasca? Ecco, vedi un attimo qua. Che c'hai qualcosa.
Allora, c'ho la 20 euro e la 20 euro.
Guarda, io c'ho 20, 30, 50 euro, qualcosina, c'è Rio 70 euro. Chiediamo pure a Mauri se ha... Mauri, c'hai 20 euro, per favore? Vieni un attimo.
Io ho la 20.
Se hai 20 euro, 30 euro, qualcosa, mettiamo tutto insieme. Lui ha 20 euro, se tu c'hai 30 euro ce l'hai, 50... Sì. Qualcosa metto io.
Abbiamo iniziato da 20, poi a 30 e 50.
Beh, 50, ci arriviamo a 100 euro, qualcosina facciamo. Adesso chiediamo pure a Cristiano Dinanzi che sta arrivando, se ci mette qualcosina pure lui sopra. No, perché Trump non c'ha più soldi, è al verde.
Come no?
Trump è al verde, quindi dobbiamo fare una colletta.
No, poverino.
Non ha più liquidità.
Dice che c'ha i beni.
Sono preoccupato.
Vabbè, però i beni, però non ha, nessuno gli concede una fideiussione per coprire questi 400, questi sporchi 454 milioni di dollari che deve. Cioè, io dico una cosa. Ma
sporchi.
Allora, ragazzi, facciamo una colletta: 454 milioni. Se non li raccogliamo entro un'ora,
non siamo nessuno.
Non siamo nessuno.
e
deve pagarli per reati finanziari. I suoi avvocati hanno chiesto un rinvio della scadenza e la riduzione del deposito richiesto a 100 milioni di dollari. Che voglio dire, oggi come oggi, 100 milioni di dollari. E insistete a non voler mettere mano al portafoglio. Poi magari, no? Poi magari escono
le sigarette supplì, comprate.
Supplì la margherita, una birretta piccola,
un pacchetto di sigarette.
Un dolcino, perché il dolcino non rinunciano. Un pacchetto di sigarette, 100 milioni di dollari. Eccolo là che finisce.
Sai che c'è? Che voi siete egoisti.
Tirchi.
Egoisti. Tirchi.
C'è un povero Trump che ha bisogno di...
Comunque, c'è un povero signore con dei capelli strani.
C'è
che
Marco, scusa, che scrive: beh, che c'è di strano in tutto ciò? Benvenuti nel capitalismo. D'altronde non è quello per cui ci siamo battuti tanto e che abbiamo inseguito disperatamente negli ultimi 70 anni? Ma che c'è?
Però io potrei darti ragione o torto, ma avrei bisogno di... Come lo colleghi?
Infatti,
il capitalismo? Quando? Quando abbiamo detto cosa?
No, non ho capito, cioè, nel senso, lui vuole dire forse...
Sulla fame? Il taglio agli aiuti alimentari, forse?
Non lo so, spiegaci un attimo. Spiegaci meglio, Marco, meglio, perché non ho capito. Io, diciamo, più che altro puntavo il dito contro l'ipocrisia di chi difende determinate situazioni, giustamente, però ne trascura altre perché magari non convengono alla propria ideologia. Visto il tema, proporrei Arachiri di Serge Tankian. Serge Tankian, aspetta, non è curdi. Armeni. Nagorno-Karabakh hanno fatto praticamente sfollato 200.000 persone. Adesso pare che ci siano, tra l'altro, dei villaggi ancora in Armenia che il governo azero vuole prendere. Ma d'altra parte lì il presupposto è molto semplice, è quello di dire: l'Armenia la dobbiamo prendere noi alla fine.
Fine,
no?
Roba nostra, andare a casa.
Quindi insomma il discorso è un po' quello. Però siccome noi degli armeni non ce ne frega un cazzo, perché che cazzo ci frega?
Frega qualcosa te, Mauri?
In più con gli azeri facciamo spesso e volentieri affari. La Russia va a affari, la Turchia va a affari, come sapete, quindi insomma ci teniamo buoni.
Però dico pure sti armeni, ma devono stare lì a...
Devono rompere i coglioni, vogliono stare in Armenia a rompere le palle.
Noia.
Adesso sono fatti così gli armeni, dai, sentiamo. Anche se
la cosa brutta è che ci fanno sentire in colpa a noi e facendoci venire sensi di colpa, capito, che potremmo fare di più. Quando poi alla fine sono loro che decidono se noi possiamo fare di più o possiamo fare di meno. Sono loro che decidono se possono aiutare veramente un paese, una nazione, uno stato.
Ma loro chi?
Noi che possiamo fare? Noi se potremmo fare i sensi di colpa, perché comunque ci bombardano col fatto che c'è sta gente povera e c'è la fame nel mondo.
Allora senti qua, questo è un classico, la NATO a mio avviso è un'altra faccia della stessa medaglia.
No, no.
Quale medaglia?
È l'altra faccia della stessa medaglia.
No,
hanno utilizzato senti che dice, è l'altra faccia, hanno utilizzato questa organizzazione per placare il loro espansionismo verso est, convogliando i sentimenti antirussi per cioè, quindi tutto un piccio,
sì,
cioè, intreccio, per andare a giocarci fino al confine. E adesso, grazie alla stessa Associazione per la Sicurezza del Nord Atlantico, se continua così, quando sconfina troppo, qualche missile si attaccherà alla Russia tutti insieme appassionatamente. Ci ho capito una mazza, però insomma
È chiaro l'inizio,
un po' strano,
è chiaro,
insomma,
l'inizio, un po' confuso.
È già
poi
accaduto
nello sviluppo
in Transnistria e in Polonia, vabbè, insomma poi ne parleremo
nello sviluppo
anche di
dopo, però no, nel senso, no, non sarei d'accordo con la premessa.
Poi tra l'altro pure questo mettere sullo stesso piano, a prescindere dal fatto che poi io noto una cosa, no? Che prima mettono sullo stesso piano, no? La NATO e Putin, che vabbè, mi sembra proprio tra l'altro anche storicamente una cosa abbastanza ridicola da fare, però metti sullo stesso piano, poi però non c'è la stessa condanna per Putin, per l'invasione in Ucraina. Cioè non c'è questo tipo di condanna.
Perché
c'è
sei un filo putiniano ti piace quella roba là.
Però non te lo ammetto, io preferisco allora a quel punto il filo putiniano che lo dice.
Cioè, allora, quell'ascoltatore che qualche giorno fa ha detto: ragazzi, io ho una moglie russa, quando vado in Russia stiamo tutti tanto bene.
Benissimo.
Allora, ora che sarà una follia, però almeno nella sua follia lui gli piacerà quella roba là. Quindi gli piacerà avere una poca libertà d'espressione, avere dei mezzi di comunicazione controllati, delle elezioni che ora, per carità, io voglio anche credere che abbia fatto un ottimo lavoro Putin e si sia guadagnato questo
90%.
Sicuramente da questo punto di vista ha fatto ottimo.
Quando vedete queste percentuali così, il dubbio vi deve venire, ma non solo in Russia, dappertutto.
Dov'è la
però
democrazia?
Se tu mi dici a me
io
mi piace così,
non è per far ruffiano adesso, però Radio Rock è l'eccezione che conferma la regola della informazione italiana. Se non era per voi io desti conflitti, manco
allora Davide, siamo qui per raccontarti i conflitti.
Noi lo facciamo per te, per
lo facciamo solo
umanamente.
Per te. Bravo, umanamente.
Alle 9 sarà con noi Enzo Chinazzi, grandissimo.
Ah, beh, io ti giuro, io lo vorrei intervistare Pupo. Vorrei averlo qua e dire: Pupo, ma che cazzo fai?
Cioè, ma che cazzo? No, che anche là, ma dimmi, cioè, nel senso, vabbè,
ma
no, vabbè, vabbè, dire, vabbè,
no, ma aspetta, che c'è bisogno che ti dica la verità.
No,
cioè,
non
senso,
mi può
è
dire,
abbastanza palese.
Oh, grullo, sono andato a prendere i soldi, grullo.
Stanno con te, eh?
Ai.
Paesi che sono i più ricchi del mondo per quantità di risorse disponibili, ma che. Perché poi la Russia è povera, tra le altre cose, no? Ma che sono in realtà i più poveri a livello economico. Paesi che non possiedono niente di tutto quello che c'è sul loro territorio, sfruttato fino in fondo dai paesi più ricchi. Paesi che nel corso della storia hanno tentato di riprendere ciò che era loro, ma che sono stati rovesciati ogni volta. Non è forse questo il capitalismo gli ultimi 70 anni, ma molto prima, ragazzi.
Allora, no, visto anni, che parlate di capitalismo,
scusa, che cazzo c'entra col capitalismo? Adesso sarà. Allora, vogliamo dire.
Mischione.
No, vogliamo dire, vogliamo parlare, per esempio, di colonialismo? Va benissimo, cioè, di sfruttamento dei paesi. E l'hanno fatto tutti, tutti, e lo fanno ancora.
Andate
tutti
a leggere qualcosa. Capisco
Cialdini.
Che. No,
Robert Cialdini.
No, andate a cercare qualche robina per capire attualmente in Africa chi è in campo. Cioè, chi è in campo oggi? In campo c'è la Russia. In campo c'è la Cina,
vabbè, la Francia, come
sì,
sappiamo.
Ma c'è sta la Russia,
la Russia, la Cina,
c'è sta la Cina,
ragazzi,
molto prepotentemente.
Ma è sempre funziona, cioè nella storia della è sempre funzionato.
Esatto.
Che le grandi potenze andavano.
Quella è stata una terra
e allora cosa cazzo dire?
Volevo dire sulla libertà di espressione.
Ah, questo,
ragazzi,
è il nostro amico di ieri.
Non è che, insomma,
anche qui, questo l'ha mandato pure ieri.
Anche al lato ovest, non è che si sta tanto.
No, ragazzi, io questo discorso ti posso dire una cosa. Io questo discorso è sempre poi sempre Giuliano Assange,
e poi c'è solo lui, cioè, io questo anche statisticamente
no, ma io questo discorso non lo accetto, no. E sai perché non lo accetto? Perché tu in Italia puoi permetterti di mandare un messaggio a una radio,
genere.
Il messaggio va in onda, parliamo di tutto quello di cui vogliamo parlare,
diamo retta,
ci sono i contestatori, valla a fare in Russia sta roba qua,
non so se è chiaro, non riesco a capire questo,
vi ricordate di quella,
cioè, mi incuriosisce questo, cioè gli è chiaro che questa roba
non è la stessa cosa,
la giornalista russa che
cosa
ha detto stop alla guerra, no, ed è sparita
la giornalista, non è la ma non è la giornalista, noi qui
adesso sparita, poi
purtroppo è un sistema. Ma hanno detto, guarda, devi posare un pochino, no?
Giustamente.
Vabbè. Radio Rock Podcast. This is Nowhere, la nuova dei Black Keys, che il prossimo 5 aprile faranno uscire Ohio Prayers, nuovo album appunto dei Black Keys, anticipato dai tre singoli finora estratti, e che tra l'altro vedrà la partecipazione anche, in vesti di ospiti, caro Mauri, di Beck, Booker T. Jones, Noel Gallagher e Maurizio Paniconi. Quindi attenzione,
bravo,
perché
Mauri,
nuovo album, bravo Mauri, complimenti, suona il piffero.
Bel traguardo.
Non male, non male. Oh, ragazzi, non voglio trasformare adesso questa roba qua di cui stiamo parlando in un confronto sulla NATO, non ce ne frega un cazzo, non è la sede. Cioè, ma il punto non è difendere la NATO o attaccare la NATO. Il punto che facevo io, e poi ovviamente sono scatenati gli anti-NATO, il punto che facevo io è semplicemente quello di dire... va benissimo che tu sei contro la NATO, però perché ti interessano gli scenari, in solo gli scenari di guerra in cui poi c'è quel tipo di orientamento possibile, cioè
quindi avalla
sto
il tuo tifo?
Con la Russia perché è contro la NATO, sto con la Palestina perché è contro la NATO, però poi del Sudan magari non me ne frega un cazzo, o di Haiti non me ne frega un
cioè,
cazzo,
perde un po' di veridicità il vostro diciamo atto di schieramento,
perde molto di veridicità secondo me,
un po' fatto strumentalizzato,
dai,
no?
Dice però che la NATO non serve a un cazzo, è vero, dai, la NATO teoricamente, ragazzi, tu voi pensate anche a come è nato, no? A come è nata la NATO, come è nata la NATO, cioè nel senso l'idea era quella dopo la seconda guerra mondiale di creare un'alleanza fra paesi. È chiaro che l'Unione, che da una parte c'era gli Stati Uniti d'America con l'alleanza nord-atlantica, certo. E poi dall'altra parte c'era il patto di Varsavia con l'Unione Sovietica, che poi è collassata come sappiamo, però se no c'era anche di lì un'alleanza fra paesi che dicono sostanzialmente questo, no? I paesi baltici per esempio, no? Estonia, Lettonia, Lituania, vado da nord a sud, no? I paesi baltici dicono questo: siamo nella NATO, siamo in un'alleanza, se Putin ci attacca ci difende l'alleanza, questo è il principio, poi può essere giusto o sbagliato, ma c'ha un senso, no? Alleanza fra paesi, poi è chiaro che sono d'accordo con voi che vorrei, sognerei un mondo in cui non servono questo tipo di alleanze, perché non ci sono questo tipo
sono molto d'accordo con voi, poi però dobbiamo essere bello. Di nuovo, come noi spesso ci appelliamo a questo senso di pragmatismo e di realtà. Se la storia dell'umanità è segnata anche da pesi e contrappesi e da equilibri tenuti in piedi anche da, come dire, da situazioni che certo non fanno scopa con il mondo dei sogni, un motivo ci sarà. Ora io mi chiedo, no? Ma è possibile? Arriva lui e dice: ah, NATO, a che cosa serve? E certo. Allora, bene. Io però vorrei sapere tu, sulla base di cosa dici che nel corso della storia, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, la NATO non ti è servita?
Ok, allora sono d'accordo invece con Chiara che dice: va bene tutto, avete ragione su tutto, però questo polarizzare il mondo fra noi buoni e loro cattivi basta. E sono d'accordo, ma infatti chi l'ha fatto? Se l'Occidente continua a proporsi come il detentore del giusto e del bello, col cazzo che il resto del mondo si siederà al tavolo del dialogo. Con noi ha ragione, l'Occidente deve smetterla di sentirsi superiore, su questo sono d'accordissimo. E l'ho sempre detto, nel senso che questa superiorità non esiste da tantissimi punti di vista. Poi è chiaro che se tu mi parli se tu la metti sul piano di libertà che abbiamo in Italia, libertà che c'è in Russia, è chiaro che c'è un abisso. Tutto è migliorabile, però c'è un abisso. Sì. Ma se prendiamo l'Occidente inteso come Occidente, e che ne so, anche perché poi si appiattisce tutto, si appiattisce la cultura. Cioè, noi, per esempio, mi è capitato adesso per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, di approfondire un pochino la cultura cinese, per esempio, no? Cioè, ragazzi, lì c'è un mondo di cui noi non sappiamo un cazzo di niente.
Sì,
perché?
Vero,
perché noi siamo infatti all'università. Io ho fatto c'erano questi timidi tentativi, no? Ho fatto l'esame di letterature comparate. Sì. Cioè c'era un timido tentativo di far capire anche. No, Seriani ho fatto storia della lingua italiana con Nisci, letterature comparate. Sì. Però io, c'era questo tentativo di far capire agli studenti che non è che noi siamo il centro dell'universo, perché ci sono delle altre culture di cui noi non sappiamo nulla meravigliose. Quindi sono d'accordissimo con te, Chiara. Non ci occupiamo delle altre guerre del mondo. Che significa occuparsi? Perché se vuol dire informarsi, allora va bene, posso essere informato su tutto. E allora cosa cambia? Beh, intanto, ragazzi, informarsi è una cosa molto molto importante, tanto per cominciare. Anche perché se vuoi aiutare e non ti informi, cioè, come dire, è il passo successivo, è l'aiutare, ma se tu non conosci una cosa non aiuterai mai nessuno, certo. Se non sai che esiste un problema, no? Intanto certo. Cominciamo ad occuparcene, perché poi, caro Marco, ti dico questo: tu te ne occupi oggi, cioè te ne occupi nel senso informi, e poi magari chi viene informato potrebbe voler approfondire, e dall'approfondimento possono nascere tante cose magari anche belle, no?
Mauri, non la prendere in burletta, la giornalista non è sparita, aveva dei colpi di calore e l'hanno mandata a fare delle ferie in Siberia. È molto semplice, non fare sempre una burletta come al tuo solito.
Peccato che ora devo scendere la macchina, perché trovo un discorso molto interessante, ma ricordavi sempre che io voglio bene. Il nostro amico anticapitalismo Marco non è un mischione, mi riferivo al discorso che facevamo prima sul Sudan, ma che sarebbe valido anche per tanti altri stati africani. Va benissimo, vai, sentiamo ancora chi c'è, dai, velocemente.
Oddio, che palle sta cosa. No, pure in Italia non c'è sta libertà di espressione. Non te menano, non te vengono a casa, non te vengono a tirare i piedi, non te vengono a minacciare sotto casa se ti dici, che ne so, un messaggio alla radio o ti esprimi sui social. Regà, la libertà di espressione noi ce l'abbiamo.
No, ma io dico una cosa, ragazzi. Facciamo un esempio. Un esempio pratico, facile, semplice, semplice. Allora, contro cosa siamo noi? Che ne so, il genocidio a Gaza, oppure okay, siamo contro che ne so, la guerra nel Mar Rosso, no? Gli interventi nel Mar Rosso. Okay. Un bel cartello e ci mettiamo davanti a Montecitorio con un bel cartello che dice siamo contro, e vediamo che succede.
Stop
magari ti prendono le generalità, non lo so, ma insomma ti metti lì con un bel cartello e fai oppure un bello striscione, no? Oppure vai con un bel cartello Niet Vojna sulla Piazza Rossa di Mosca, con un bel cartello dici sono contro la guerra. Cioè lì non la puoi neanche chiamare guerra, non è che puoi dire che sei contro, non la puoi neanche chiamare in quel modo.
Capite?
Perché t'arrestano. Allora voglio dire, oppure io un bel cartello sono frocio a Montecitorio, oppure sulla Piazza Rossa a
Mosca.
Propaganda omosessuale, non puoi dire una cosa del genere.
C'è una legge contro.
Allora legge. Ragazzi, di che cosa parliamo? Poi, ripeto, possiamo chiaramente migliorare tante cose, però insomma un minimo di consapevolezza, io credo.
Ecco,
no?
Diciamo che quello che infastidisce è l'ipocrisia di pensare di essere migliori.
No, ma questo, ecco, su questo sono d'accordo, ragazzi. Perché
poi ai fatti.
Oh, tra l'altro, dice una cosa bellissima, Paolo: c'è più odio in alcuni di noi che nelle parole del corrispondente palestinese di cui leggi quotidianamente il diario delle sue figlie. Che fa. Questa cosa fa spavento. Se pensi che ci abbiamo un
e lui avrebbe un corrispondente, una giustificazione, no?
Una persona che scrive tutti i giorni da Gaza sotto le bombe, queste due figlie di 18 anni che sono, non c'è una parola di odio, una parola di
eppure ne avrebbe
ben donde, quello sta lì
alla morte intorno a lui.
E poi senti certi che stanno qua, no? Che stanno un po' di traffico per strada, no? Così,
li senti
tuonare su tutto.
Se fossi la Meloni e tutto il governo, chiederei le dimissioni immediate di Salvini, perché un esponente così di ruolo del governo non può permettersi di dire che le elezioni in Russia sono state democratiche quando l'oppositore di Putin è stato assassinato prima delle elezioni, quando dentro le urne c'erano militari russi e quando ogni azione atta a mettere in dubbio la guerra, mettere in dubbio le ragioni della guerra o anche un'opposizione feroce fatta a Putin veniva fatto fuori.
Bene, grazie. Pure io ho fatto l'esame con Nishi, mi scrive Barbara. Che bello studiare quelle cose, molto molto bello.
È stata la mia prima volta, per esempio, l'approccio con la letteratura araba, di cui non conoscevo proprio, non sapevo neanche l'esistenza. E da lì ho scoperto diversi anche poeti che poi mi hanno affascinato.
Non solo, ma c'era un libro di cui mi ha parlato Armando Gnisci, professore di letterature comparate, e mi ha detto, dandomi una copia di questo libro ti cambierà la vita, perché è uno di quei libri spartiacque. Era un saggio di Martin Bernal, si chiama Atena Nera, che praticamente diceva sostanzialmente questa roba qua. Ognuno ha la sua Atena, no? E noi ignoriamo, per esempio, tutta la letteratura africana, che è una letteratura. C'è stato anche un premio Nobel, no? Wole Soyinka. Ma insomma, fondamentalmente non ne sappiamo niente. Perché non ne sappiamo niente? Perché non ce ne frega nulla, perché non è lontano dalla nostra sensibilità e quindi non ce ne importa niente. E allora, a questo proposito, qualche anno fa usciva per gli Alba Megretta un brano che si chiamava proprio Black Athena, cioè Atena Nera. E poi torniamo. Abbiamo Cristiano Tinazzi con noi, tra pochissimo, a presentare tutto questo dolore. Radio Rock Podcast. Oh, c'era l'amico Ale che aveva scritto. Vabbè, l'amico Davide che aveva scritto che non serve a un cazzo la NATO. Ha detto: non detto che sono contro, ha detto che non serve a un cazzo ora. E poi aggiunge: scusami, ho sbagliato. Non la NATO, volevo dire l'ONU. Ho sbagliato.
Anche l'ONU. Allora, no, mi fa molto ridere, ho sbagliato l'ONU.
Aspetta un attimo, ho detto l'ONU? No, ho sbagliato, vuol dire l'AGIP.
Anche l'ONU, che a volte a noi ci sembra, no? Cosa fa l'ONU? A cosa serve l'ONU? E a volte noi ignoriamo alcune dinamiche che ci sono internamente. Cioè l'ONU non è che può prendere partì e dire ok, entriamo e manda le truppe a Gaza. Non funziona così.
Ma poi sai, ripeto il discorso, no? Tu sei un editorialista, ammesso che poi sei un esponente, cioè uno che un costituzionalista, non so, una persona che conosce questa materia, no? E dice: ah, ragazzi, gli posso dire dall'alto la mia conoscenza che loro non serve a un cazzo. Ma tu, noi, nel senso, per carità,
per primi noi, certo,
per primi noi, no? Voglio dire, facciamo tutt'altro lavoro nella vita e poi arriviamo alla signora, l'ONU non serve a un
cazzo. Anche l'ONU, no? E si chiama Organizzazione delle Nazioni Unite. Dentro ci stanno tutte. Per quale motivo? Perché sempre voi immaginate che tutto questo arriva dopo la Seconda Guerra Mondiale, il mondo che usciva da una guerra mondiale. Lì la meta finale qual era? Era non creare più delle spaccature, fare in modo che tutti fossero seduti a un tavolo, tutti guardandosi in faccia.
Poi questa cosa non avviene, eh?
Non avviene, però, l'intenzione era quella, per il gioco dei pesi e dei contrappesi, mettere tutti seduti è come dire: se ci guardiamo tutti riusciamo a...
Allora ci scrivono che non serve un cazzo l'AGIP, attenzione, l'AGIP, cioè no, la Kuwait, perché pare che l'AGIP sia stata assunta
allora
assorbita
dalla Kuwait.
Non serve un cazzo.
Allora, io ho i punti da fare,
attenzione,
con la
però guarda il meccanismo, il meccanismo strano. Senti questo, allora
arriva.
Non lo so, coincidenze? Attenzione, no. Mauri, attenzione. No. Io ho detto questa mattina: non serve a un cazzo la NATO. No, ho sbagliato l'ONU. No, l'ONU l'AGIP. No, l'AGIP adesso è Kuwait, Kuwait, Qatar, Qatar. Guarda caso,
chiaro,
Gaza,
no?
Palestina.
Chiaro, certo. Tutto torna.
Hamas, è tutto torna. Va bene, sentiamo chi c'è. Vai, 3899-106-600. Vai. Ripartiamo da qui, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia. Voglio un piano quinquennale, la stabilità.
Sì, questo lo sappiamo. Però,
personalmente, se fossi la Meloni, mi mangerei.
No. Bene, sentiamo ancora, vai.
Anche no.
Ma come fai a dire che abbiamo la libertà d'espressione? La libertà d'espressione,
no,
la nostra, è finta, è una cazzata, perché nessuno te sencula. Se nessuno te sencula e nessuno ti ascolta, la libertà d'espressione di cui parli te è una gran puttanata, è un gran fake. Perché la verità è che non ti caga nessuno.
Ma
la libertà
d'espressione
vuol dire anche essere certi che il messaggio arrivi. Noi non sappiamo manco a chi cazzo te manna a parlare per farsi risolvere i problemi. Perché sono...
Ma non è che... Allora, ragazzi, scusa, non è che devi risolvere te il problema, eh. Tu deleghi delle persone.
Ma chi
che...
sei?
Vabbè, comunque, io dal G8 di Genova oggi mi ricordo delle espressioni di dissenso represso col manganello in Italia, di gente querelata per diffamazione solo per aver reso pubblico qualche azione o crimine da parte di organi di Stato. La Russia, seppur un paese non democratico, noi stiamo subendo una triste deriva. Allora, ragazzi, io ribadisco il concetto per l'ennesima volta, poi sarò noioso. Non c'è dubbio che ci sono delle cose. Le manganellate di Pisa ci hanno fatto schifo,
sono state documentate,
ma l'abbiamo detto tutti.
Se ne è potuto
i giornali se ne sono battuti.
Se ne abbiamo presi per la giacca, tutti i giornali.
C'è qualcuno che ne ha dovuto rendere conto?
Ma io dico cosa? Quel ragazzo è giovane. Quel ragazzo è giovane.
A cazzo serve l'ACI?
L'ACI è non serve a niente.
No, non serve a niente?
Quel ragazzo, ACI, ICA, patatine, patatine,
PD, P2, attenzione.
Ecco qua tutto. E quel ragazzo è pure giovane. Tu capisci che in testa che c'ha?
No, vabbè.
Io mi sono andato in ferie.
Allora, sono talmente tante le cose di cui non sappiamo un cazzo. Nonostante ciò, c'è chi ha la spocchia di parlare per slogan e frasette buttate là senza senso, tipo: a che serve la NATO? Convinti di mostrare spirito critico. Vai, sentiamo ancora, vai.
Vediamo che tanti a Montecitorio col cartello stoppa la guerra, quello che sia. Ricordatevi il portafoglio, perché se state senza documenti ve menano, capito? Perché la libertà d'espressione c'è, ma se sei straniero e non c'hai documenti te menano, ok? Ricordiamocelo sempre.
Bene, avanti, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Per mettere in proporzione, io conosco vari colleghi russi.
Prego.
Che non possono tornare in patria perché hanno o partecipato a una manifestazione o hanno scritto che la guerra in Ucraina era una guerra di aggressione sui social.
Sì.
E noi possiamo scrivere un po' quello che vogliamo.
Non si sente benissimo questo messaggio, ma il senso è molto chiaro. Vai, sentiamo ancora.
Ragazzi, ma che pezzo è che avete mandato prima?
Ma mi credo.
Credo che sia anni 90, se non sbaglio, vero?
Assolutamente sì, fine 90, credo, non guarda.
Forse tutto torna.
Allora, ti dico 98, non vorrei sbagliarmi, ma credo 1900.
Il muro era crollato, Emilio?
E 98. Beh, il muro era crollato.
Era crollato?
Direi
da
di sì.
Da quanto?
È vero, ragazzi, nessuno ci ascolta. E pensare che io avrei la soluzione a tutti i problemi.
Vai, sentiamo la soluzione.
Ah, se solo potessi parlare con il segretario delle Nazioni Unite, cazzo.
Allora, adesso lo faremo venire qui, Radio Rock, ti inviteremo anche a te.
Sì, se caghiamo a quello che dici, perché dici un botto di cazzate.
Vabbè, attenzione,
attenzione però.
Adesso tra poco avremo Cristiano Tinazzi. Coincidenze? Cristiano Tinazzi lo faranno segretario delle Nazioni Unite a breve.
Oppure quindi... sparire in Siberia. Dobbiamo decidere.
Un attimo.
Quale
delle due ci piace di più? Vai.
Credo che il ragazzo dicesse che nessuno ci ascolta. Perché poi se vai a vedere tutti scandalizzati, tutti andiamo a prendere le giacchette, quelli che fanno i danni alle istituzioni, sì, però poi li promuovono e stanno ai vertici dell'antimafia, della polizia.
No, no, ma certo, ma fa schifo questo. Allora, no, 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 ma è vero, no, è vero, fa schifo questa roba, è orripilante.
Sì, ma... Vabbè, cioè, hai ragione.
No, 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 però Ale, no, non possiamo, no, secondo sì, me, sì, fare sì, l'errore no, poi di dire no, che non è vera sta roba. Che se no, no, passiamo dalla parte del torto.
Va bene, però è
vera questa roba. Cioè, al G8, però, sono, tu vedi, vedi sì. Diaz.
Ma ho visto quello, sì.
È scandaloso. Hai visto alla fine che c'è. Allora, certo, no, non è che i nomi. Non è i nomi, è
no,
vero.
No, è scandaloso, ma ne ripeto. È una cosa che possiamo
però,
discutere,
però il gioco loro,
quali,
però,
certo, sulla quale noi ci possiamo
però domani ricordami
e
di farmi, facciamo domani, mi ricordi per fuori, sì, Maurizio alle 7 di fare la puntata A che serve, la chiamiamo così,
A che serve,
A che sì, serve,
ci mettiamo tutto,
ci mettiamo tutto dentro, A che serve Calenda, okay, per esempio ci scrivono, non serve a niente,
no,
Calenda,
no,
diciamo,
domani lo dimostreremo.
Ah, io voglio bene a Calenda, gli voglio molto bene, è venuto qua in studio, è venuto qua in studio, è un bravissimo ragazzo,
quindi che vuoi dire,
umile, per bene, però non serve un cazzo, diciamoci la verità. No, io ma lo voto pure se serve, però non serve a niente.
Domani ti dimostrerò che quindi serve,
quindi,
una
non, quindi non lo voto.
Io ricordo quando ero piccolo andavo al bar, c'era uno di questi grandi, insomma, diciamo un signore, un compagno di quelli di altri tempi proprio, e diceva sempre: no, perché in Russia, lì a Mosca, al che noi gli si diceva sempre: Mario, ma perché non ci vai in Russia, non ci sei mai andato? Ma lui non ci è mai andato, cioè,
mai andato. Ma va bene così, però perché dicono sempre parapim parapam, parapim parapam, non capisco perché.
Infatti,
vabbè, ma comunque,
vedi quante cose sta fallando in Palestina, no? Oppure in Ucraina, oppure in Congo, oppure in do cazzo di devo che ci stanno le guerre, proprio un botto di cose stanno a fare.
Allora lasciamoci così su questo, ci fermiamo un secondo, torniamo con Cristiano Tinazzi che fugherà ogni nostro dubbio, presenteremo
o
il libro,
no, via in
tutto
Siberia,
questo dolore, o se no capo all'ONU, o se no capo all'ONU in Siberia, questo è bellissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.